Agenda Monti, terza parte. 3. Costruire una economia sociale di mercato, dinamica e moderna. La riforma delle pensioni e del nuovo mercato del lavoro. La riforma delle pensioni ha dato al Paese il sistema più sostenibile e avanzato in Europa. Il governo è intervenuto sotto la pressione dell'emergenza per correggere anomalie e distorsioni accumulate nel tempo. Non possiamo permetterci di sprecare questo risultato. Guardando avanti, al primo posto delle priorità vi è l'esigenza di un'efficace informazione ai singoli lavoratori circa le pensioni che essi possono ragionevolmente attendersi di ricevere, in modo che possano meglio pianificare il loro futuro e i loro risparmi. A ormai quasi 20 anni dalla loro introduzione nel nostro sistema, i fondi pensione integrativi non sono decollati. Va quindi dato un nuovo impulso alla previdenza complementare, favorendone anche la crescita dimensionale. Dal canto suo, la riforma del mercato del lavoro rappresenta un passo avanti fondamentale del nostro Paese verso un modello di flessibilità e sicurezza vicino a quello vincente realizzato nei Paesi scandinavi e dell'Europa del Nord. Non si può fare marcia indietro. Bisogna proseguire sulla strada tracciata per migliorare. Per questo serve monitorare l'attuazione delle nuove norme per individuare correzioni possibili e completare le parti mancanti, ad esempio quelle relative al sistema di ammortizzatori sociali, al contenuto di formazione dell'apprendistato o alle politiche attive. La modernizzazione del mercato del lavoro italiano richiederà inoltre di intervenire per una drastica semplificazione normativa e amministrativa in materia di lavoro, un corpus di regole più semplice, più snello, che non sia una barriera ma una carta da giocare con chi vuole investire e creare lavoro nel Paese, senza perdere niente in garanzie. Il superamento del dualismo tra lavoratori sostanzialmente dipendenti protetti e non protetti. Ridurre a 1 anno al massimo il tempo medio del passaggio da un'occupazione all'altra, rendendo più fluido e sicuro il passaggio dei lavoratori dalle imprese in crisi o comunque meno produttive a quelle più produttive o comunque in fase di espansione. Coniugare il massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo di sicurezza economica e professionale dei lavoratori nel mercato del lavoro. Spostare verso i luoghi di lavoro il baricentro della contrattazione collettiva, favorendo il collegamento di una parte maggiore delle retribuzioni alla produttività o alla redditività delle aziende attraverso forme di defiscalizzazione, come avvenuto nell'accordo lavoro più e meglio. Incrementare i tassi di occupazione giovanile e dei lavoratori anziani. Negli ultimi 12 mesi la disoccupazione della zona euro non ha cessato di salire. In Italia i disoccupati sono oltre l'11% della popolazione. Serve mettere in campo tutto il possibile per creare più posti di lavoro, in particolare per le categorie più colpite dalla crisi: giovani, donne, lavoratori anziani, anche rimettendo in gioco schemi consolidati. I giovani sono stati al centro di molte misure adottate dal governo. Bisogna rilanciare con un piano di occupazione giovanile con incentivi a sostegno della formazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro e con forme di detassazione per chi assume lavoratori tra i 18 e i 30 anni. Un altro fronte su cui occorre intervenire è quello dei lavoratori over 55. Dove le misure devono essere consolidate e completate con misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo, a incentivare l'assunzione di persone anziane, ad offrire agli over 55 disoccupati e non ancora in possesso dei requisiti per la pensione un sostegno del reddito collegato alla loro disponibilità al lavoro. Le donne nella società e nell'economia italiana. Il ruolo delle donne nella vita economica e sociale italiana merita una riflessione a parte. L'Italia non potrà dispiegare il proprio potenziale di sviluppo economico se non riuscirà a valorizzare maggiormente le donne. Come ha stimato la Banca d'Italia, se raggiungessimo il traguardo fissato dal Trattato di Lisbona, un'occupazione femminile al 60%, il nostro prodotto interno lordo crescerebbe del 7%. Troppe donne hanno perso il lavoro, altre non l'hanno mai trovato. Spesso hanno un lavoro sottopagato o che le costringe a dirimere ogni giorno il conflitto fra famiglia e professione, hanno remunerazioni minori e percorsi di carriera più lenti di quelli dei colleghi uomini. Le donne oggi vogliono, devono e possono contare di più, nelle istituzioni, nelle imprese, in tutti i gangli della società. Affinché ciò accada occorre un approccio integrato. Nella società italiana, la rappresentazione pubblica del ruolo della donna deve cambiare per poter favorire una piena partecipazione della donna al processo delle decisioni e contribuire così a rendere la società e l'economia più equa e più dinamica. Occorre una detassazione selettiva dei redditi di lavoro femminile. Le quote rosa, introdotte in questa legislatura, sono una misura necessaria, ma da sola non sufficiente. La parità effettiva ha bisogno anche di convincenti politiche per la non discriminazione, e servono robuste politiche di conciliazione famiglia-lavoro estese a un numero crescente di imprese e istituzioni, ed un ampliamento del congedo di paternità. Se la maternità viene facilitata e occuparsi della cura e dell'educazione dei figli non è una corsa ad ostacoli, è più facile per le donne entrare o restare nel mondo del lavoro. Un welfare per il nostro tempo. La persona è il primo capitale da proteggere. L'Europa e la sua agenda di disciplina delle finanze pubbliche e riforme strutturali sono nemiche del welfare, no? Lo Stato sociale è il cuore del modello sociale europeo e della sua sintesi tra efficienza ed equità, mercato e solidarietà. Realizzare obiettivi di redistribuzione e di lotta contro le diseguaglianze senza attenuare le energie per la crescita è la sfida politica centrale del nostro tempo. Di per sé l'Europa non limita i modi in cui si possono perseguire fini sociali e di equità, ma impedisce di finanziarli con una illimitata creazione di debito, e ci impone di capire che il modello che abbiamo costruito si sta incrinando sotto il peso del cambiamento demografico e della sempre più difficile sostenibilità finanziaria. Abbiamo due alternative. O cercare di conservare il welfare state com'è, rassegnandoci a tagli e riduzioni di servizi per far fronte ad una spesa sempre crescente, o provare a rendere il sistema più razionale e aperto all'innovazione. Nel settore dell'assistenza sanitaria bisogna garantire un nuovo contesto organizzando il sistema sanitario secondo i principi di appropriatezza delle cure, costo fratto efficacia, riduzione al massimo degli sprechi, gestione manageriale basata su una valutazione trasparente dei risultati, senza contrapporre sanità pubblica e sanità privata perché ombre e luci, meriti e sprechi esistono in entrambe. Il servizio sanitario nazionale resta una conquista da difendere e bisogna sempre più potenziare l'assistenza domiciliare dei parzialmente sufficienti e dei non autosufficienti, una soluzione che permette di coniugare risparmi di spesa e una migliore condizione del paziente. E dare attuazione alla riforma del ISEE per rendere più obiettivo e trasparente l'accesso alle prestazioni agevolate di oltre 20 milioni di italiani, con una particolare attenzione alle famiglie numerose e per quelle con figli molto piccoli. Senza dimenticare che la sanità e la sicurezza sociale sono la più grande industria di servizi del paese. Promuoverla significa anche sostenere la crescita e l'innovazione. Bisogna riconoscere e valorizzare il ruolo del volontariato, un mondo vastissimo che spesso incontriamo senza neppure riconoscerlo e che svolge funzioni preziose non solo nel campo dell'assistenza, ma anche dell'educazione, nella formazione degli adulti, nello stimolo culturale. In Italia è cresciuto in questi anni un modello di impresa sociale molto avanzato e che in Europa è guardato con interesse. Nuove e vecchie povertà nella recessione. La crisi e la recessione hanno creato nuove povertà e aggravato il disagio dei tanti italiani che già erano ai margini della società o si trovano a rischio di esclusione sociale. Il governo ha completamente ridisegnato la social card trasformandola in un vero strumento di inclusione attiva nella società, con servizi legati all'effettiva ricerca di lavoro o inserimenti in attività organizzate a livello locale. È un'esperienza che dovrebbe essere generalizzata studiando come creare un reddito di sostentamento minimo condizionato alla partecipazione a misure di formazione e di inserimento professionale. Anche i servizi sociali territoriali, che hanno sofferto nella stretta della finanza pubblica, devono essere riconosciuti nella loro importanza fondamentale, trovando una soluzione di finanziamento strutturale e di lungo periodo. Infine, bisogna giocare la partita di un vero e proprio piano per l'autosufficienza. Una società aperta, merito e mobilità sociale. Costruire una società più giusta e moderna richiede di aggredire non solo il deficit scale, ma anche il deficit di opportunità che il paese offre ai suoi giovani e alle persone meritevoli. Ogni anno migliaia di italiani, soprattutto giovani laureati, cercano all'estero una uscita di sicurezza da un paese che spesso non sa riconoscere e coltivare il talento e ricompensare il merito a prescindere dal punto di partenza sociale o dalle reti di relazioni. L'Italia ha allo stesso tempo uno dei più bassi tassi di mobilità sociale e uno dei maggiori tassi di concentrazione della ricchezza. È la fotografia di un paese ingessato. Più mobilità sociale, più spazio al merito significa una società più dinamica, più innovativa e con meno diseguaglianze sociali. Una società aperta significa che le posizioni sono contendibili e non acquisite per sempre. Vuol dire aprire spazi a chi ha più voglia di fare o a chi ha idee nuove, senza corsie preferenziali, rendite di posizione e privilegi. Occorre aprire professioni e mercati ai giovani e ai nuovi entranti e garantire l'accesso alla pubblica amministrazione basato su concorsi generali e imparziali. Occorre ridurre lo spazio per i condizionamenti della politica nelle carriere amministrative e professionali, come si è cominciato a fare per i primari nella sanità pubblica o nella scelta della nuova dirigenza RAI. Il merito e la produttività dovranno essere gli elementi essenziali per la valutazione del lavoro svolto da tutti i dipendenti pubblici e per la parametrazione delle pubbliche retribuzioni. Bisogna sostenere le nuove idee imprenditoriali come si è iniziato a fare per le imprese start-up. Servono infine strumenti che incoraggino a essere più mobili, più intraprendenti, ad esempio con più borse di studio e orientamento professionale per i giovani che meritano ma non hanno minori mezzi personali e familiari, con agevolazioni fiscali che facilitino la mobilità geografica nello studio e nel lavoro, con misure che rendano più facile conciliare la vita privata e professionale, soprattutto per le coppie giovani. La famiglia in una società che cambia. La famiglia è il cuore pulsante della società italiana. Essa svolge una funzione insostituibile ed è una risorsa fondamentale per la coesione sociale ed economica. Nella crisi economica è grazie alla famiglia se alcuni problemi, la disoccupazione giovanile, la non autosufficienza, gli anziani, non sono diventate delle vere e proprie tragedie. ma la tenuta di questo welfare familiare tipico della nostra società è oggi sempre più a rischio. Occorre pertanto portare la famiglia al centro delle politiche di sviluppo della fiscalità e di welfare. Politiche per la famiglia molto avanzate, come accade negli altri paesi europei, servono anche a contrastare il calo demografico, che è uno dei fattori di impoverimento delle società. L'Italia deve tornare ad avere fiducia nel futuro e a fare bambini. Va incoraggiata la più ampia creazione di asili nido, l'adozione di incentivi fiscali e contributivi a sostegno della natalità e per le famiglie numerose, va favorito l'accesso alla casa. I congedi parentali devono essere più articolati ed estesi. In una società che in virtù dell'allungamento della vita media dovrà necessariamente fare i conti con un crescente numero di anziani, vanno promosse reti capillari ed efficienti di assistenza a domicilio dei parzialmente sufficienti e dei non autosufficienti, meno onerose per lo Stato e più a dimensione umana per l'assistito. Segue quarta parte Agenda Monti.